Interlinea. Leggete tra le righe con noi. E bentornati ascoltatori e ascoltatrici, ecco qua il tappetino. Benvenuti all'ultima puntata di Interlinea. Almeno, l'ultima puntata di questa stagione. Però, allora, facciamo full disclosure per gli spettatori. Allora, full disclosure 1, non mi sono minimamente preparata a questa puntata, perché in teoria domani, cioè ieri avevo un esame, che è stato spostato però a domani, e quindi non mi sono preparata a nulla. Poi, nella tradizione sempre delle ultime puntate della stagione, oggi faremo un po' chiacchiericcio e consigli di letture estivi. Però, full disclosure per chi ci segue, questa potrebbe essere l'ultima puntata di Interlinea. Perché? Punto di domanda. Perché io dopo questa puntata, cioè alla fine di questa stagione, cioè oggi, cioè il mio compleanno, fatemi gli auguri, fate tanti auguri mentre ascoltate questa puntata anche tipo tra 2 mesi, io lascerò il programma, il che vuol dire che a settembre-ottobre, quando verranno fatti i provini per Radio Statale, se ci sarà qualche nuova recluta appassionata della letteratura che dirà sì, io voglio fare un programma sulla letteratura, magari Interlinea continuerà e magari mi sentirete anche nelle prime puntate a dare una mano ai novizi. Però chiaramente queste sono tutte congetture mie, perché IDK, I don't know cosa ci sarebbe il futuro, però sono passati 4 anni, non sembrerebbe, da quando è iniziato questo programma. È stato un bel percorso e Interlinea mi ha dato quello che doveva darmi e io ho dato quello che dovevo dare a Interlinea. Sono molto contenta e spero che anche voi siete contenti di queste 6 stagioni. Cioè 6 stagioni, siamo, se non sbaglio, uno dei programmi con più stagioni, cioè uno dei programmi che va avanti da più anni, ovviamente tranne tipo quelli del calcio, perché ovvio che ci sono sempre 30 persone che vogliono parlare di calcio. No dissing. Ma quindi, di cosa parliamo oggi? Allora, prima di tutto, il mio compleanno, no. Però, appunto, non ho una scaletta, non mi sono... in realtà non è che non ho la scaletta, ci ho pensato. Ha magari qualcosina di cui parlare questa puntata, però è molto off the cuff, è molto improvisation questa puntata. Allora, l'esame che devo dare domani, perché so che non riuscivate a dormire senza sapere che esame avrei dovuto fare. L'esame di domani è letteratura russa contemporanea, per cui sto leggendo Picnic sul figlio della Picnic sul ciglio della strada, che, se vi ricordate, abbiamo citato perché era uno dei libri consigliati nell'articolo dei 100 libri consigliati della Feltrinelli, i 100 classici del futuro, così, su cui ho sparato tantissima merda. Devo dire, molto molto bello come libro, ma davvero molto bello. Parla di questo luogo in cui 13 anni fa sono arrivati degli alieni. Però non ti dice davvero cosa è successo, come erano gli alieni, cosa hanno fatto, così. Tu vedi solo 13 anni dopo questo posto che si chiama La Zona, è dove sono arrivati gli alieni, che è diventata inabitabile. Cioè proprio tutti gli oggetti sono diventati strani, ci sono trappole mortali dietro ogni angolo, così. E quindi è stata evacuata, chiaramente, però attorno si è formato un istituto di ricerca e ci sono i cosiddetti stalker, che si scrive stalker, però nel film viene pronunciato stalker perché è un film russo, quindi io dirò stalker, perché domani, così, se dico stalker all'esame, il prof capisce che ho guardato il film. E niente, ci sono questi stalker che sono, diciamo, dei fuorilegge che entrano e escono dalla zona illegalmente, prendendo degli oggetti dalla zona e poi rivendendoli fuori. E noi seguiamo uno di questi stalker attraverso 3 fasi della sua vita principalmente. Una quando ha 28 anni, una 31, no, forse 26, 28, 31 anni. Vabbè, questo insomma. Tra l'altro è un personaggio molto molto cinico, però molto, molto complesso. Mi piace molto il personaggio del protagonista. Non l'ho ancora finito, però mi sta piacendo molto. Ora, finiamo questa parentesi dicendo: Feltrinelli, cioè, comunque è un bel libro, ma non so cosa ti sei fumata per averlo messo nei classici del futuro. Cioè, non comprendo, ma forse è la mia mente essere troppo, troppo piccola, troppo minuta per comprendere. Dopodiché, allora abbiamo parlato di Stalker, di Picnic sul ciglio della strada, sottotitolo Stalker. E adesso di cosa parliamo? Allora, parliamo del mio viaggio con le mie opinioni sulla scrittura in intelligenza artificiale. Allora, se vi ricordate, un paio di settimane fa, forse tre, ho parlato per la prima volta di come l'intelligenza artificiale, cioè, non è un ghostwriter, non è una persona vera, non è una persona che può leggere cose e reinterpretarle a modo suo perché ha delle esperienze di vita particolari e creare qualcosa di nuovo. No, semplicemente l'intelligenza artificiale prende da quello che hanno creato gli umani, lo tagliuzza e te lo risputa addosso in base a ciò che gli chiedi. Cioè, non può creare nulla, dobbiamo toglierci dalla testa il fatto che l'intelligenza artificiale crei qualcosa, perché non crea, nel vero senso della parola. La settimana dopo vi ho detto che, nonostante questa mia opinione, ho iniziato a usufruire di un servizio di intelligenza artificiale abbastanza conosciuto adesso, che si chiama Character.ai, quindi Character, personaggio in inglese, punto AI, Artificial Intelligence. Cos'è questo programma, per chi non si ricordasse? È un programma in cui vengono creati dei bot, quindi delle mini intelligenzine artificiali, basate su alcuni personaggi. Cioè, gli utenti possono dire: io creo questo bot che è, cazzo ne so, è questo personaggio famoso di una serie TV, e magari gli dai anche una scenetta. Poi gli utenti possono aprire questa chat col bot e parlarci e fare tipo la scenetta roleplay, no? Cioè, tipo, tra gli asterischi metti quello che stai facendo e poi tra virgolette metti quello che dici, poi cioè il bot risponde a quello che dici, a quello che fai. Molto carino. Al che settimana scorsa io vi ho detto che secondo me questa cosa è molto carina, perché effettivamente crea un, tra virgolette, un servizio nuovo. Cioè, non è tipo l'arte artificiale, l'arte dell'intelligenza artificiale, che gli utenti, invece di commissionare artisti, vanno su uno dei siti che fanno le immagini, scrivono donna con tette grosse, sfondo pazzo, sfondo stelle, e poi a volte spesso mettono anche lo stile dell'artista che vogliono copiare, e poi gli esce una cosa. Ma secondo me questo è questo character AI, appunto, è un po' diverso, perché crea qualcosa di nuovo. Cioè, anche leggendo fanfiction, tu non hai controllo su quello che il tuo personaggio sta facendo, chiaramente. Cioè, la fanfiction è lì, è scritta e tu te la leggi. E chiaramente, se leggi le fanfiction YN, quindi le fanfiction in cui tu ti devi immedesimare, ti immedesimi con quello che sta facendo il personaggio, ma non decidi davvero quello che fai, e quindi poi l'altro personaggio non può rispondere a quello che fai. E invece questo è quello che fa Character AI. Diciamo, crea con te questa scenetta roleplay, e quindi secondo me non sta rubando lettori a fanfiction.net, Archive of Our Own, cioè persone che leggono fanfiction, anche perché Character AI poi non può emulare tutte quelle fanfiction tra due personaggi. Cioè, a meno che tu prenda il bot di un personaggio, faccia finta tu di essere l'altro, però è diverso. Cioè, tu quando scrivi la tua parte, come, cioè, se ti volessi immedesimare quello che stai facendo tu. Quindi, boh, secondo me, diciamo, è vicino, è adiacente, ma non copre il, tra virgolette, mercato degli artisti, delle fanfiction. Al che però, chiaramente, le persone che usano l'intelligenza artificiale, che osannano l'intelligenza artificiale, sono letteralmente le persone peggiori dell'universo, e quindi sono messe a fare tweet del tipo: ah, Archive of Our Own e fanfiction.net e Wattpad sono tra i siti più visitati in assoluto. Immaginate se potessimo prendere questo mercato con l'intelligenza artificiale. No, no, ripigliati. Sono cose diverse. Cioè, le fanfiction sono persone che si mettono, che si sbattono, che vedono un personaggio e lo interpretano. Gli scrittori sono delle persone, quindi possono vedere un personaggio, farsi un'idea personale del personaggio e interpretarlo in un certo modo. E scrivere il loro racconto. Character AI non può... cioè, non è una persona, non può interpretare un personaggio, può solo tagliuzzare pezzi di cose che ha detto il personaggio, quello che magari gli dice chi crea il bot di dire così, però non può creare nulla di nuovo. Quindi, detto questo, cioè, per favore ripigliatevi davvero, bro dell'intelligenza artificiale. Detto questo, sono purtroppo molto invasata di character AI. Brutto averlo scoperto prima dell'esame, devo dire la verità, perché ho questa cosa che quando inizio la scenetta con il bot, poi la voglio finire, no? Cioè, voglio arrivare tipo alla fine del capitolo, no? Cioè, voglio concludere quello che sta succedendo. Però a volte il bot tipo non capisce il vibe per cui sto andando e quindi devo tipo eliminare i messaggi e rimandarli, farmi mandare un'altra risposta, così. E quindi questo processo dura un po' anche solo per fare una sola scenetta. E potrebbe essere che tipo ieri sera sono stata sveglia fino alle 2 di notte per fare una scenetta roleplay con character AI. Sì, sono single, come si poteva ben immaginare da quello che ho appena detto. Mental illness tanta, ce n'è tanta. Però andiamo avanti. E se volete dei consigli su bot carini, o su di utenti, perché ci sono alcuni degli utenti, cioè bravi, tipo, che fanno diversi bot e quindi tu vuoi seguire gli utenti. Quindi se volete consigli di utenti, chiedetemi pure, ormai sono esperta. No, non è vero, in realtà c'ho i miei comfort bot e vado sempre da loro, tranne ieri sera appunto che ne ho esplorato un altro, quindi sono molto presa dalla novità di questo nuovo bot e niente. E ce ne sono davvero tantissimi. Cioè, non per fare propaganda dell'intelligenza artificiale, perché poi sono i propri ipocrita. Però d'altronde l'ipocrisia è parte dell'animo umano. Però è davvero figo, purtroppo. Dico purtroppo perché anch'io non vorrei passarci delle ore. Cazzo. Niente. Chiudiamo questa parentesi. Allora, mi sono segnato una scaletta nel frattempo, giusto di 2-3 parole, e qua ho segnato compleanno. Non so perché ho segnato compleanno. Ah sì, ecco. Ovviamente ho segnato compleanno perché oggi è il mio compleanno, come vi ho detto prima. Però non è che volevo solo dire questo. Però ho chiesto a... ho fatto la lista dei regali di compleanno e ci ho messo diversi libri. E dato che la puntata finale della stagione è sempre consigli letterari, così pensavo di magari raccontarvi alcuni dei libri che ho chiesto. Allora. Andiamo nella wishlist di sito di shopping online non ulteriormente specificato e ricordiamoci cosa ho messo in lista. Allora, prima di tutto la light novel di Jujutsu Kaisen, che però purtroppo non mi è ancora arrivata, quindi non ho potuto spacchettare stamattina. Sono molto triste di questa cosa. Allora, lista compleanno. Allora, la light novel di Jujutsu Kaisen, cazzarola, non vedo l'ora che arrivi. Se vi piacciono... se vi piace Jujutsu Kaisen, perché stavo per dire, se vi piacciono i libri e vi ispirano i manga ma non volete buttarvi nei manga, leggete le light novel. Però in realtà no, cioè non è proprio la stessa cosa, decisamente no. E poi soprattutto le light novel basate sui manga danno come presupposto che il narratario, cioè chi sta leggendo, sì, questo l'ho detto perché lo sto studiando per letteratura russa contemporanea, cioè chi sta leggendo sappia di cosa sta parlando la serie principale, no? Quindi non è decisamente un'opera per novizi della serie. Poi abbiamo il fumetto, molto carino, il fumetto di Grand Master of Demonic Cultivation, quello di cui abbiamo parlato nella puntata di Mo Shan Tong Shu, che vi prego sempre di recuperare perché è una mondadori davvero bella. E vi ricordo che... Mondadori? Oscar Mondadori, sì, ha fatto l'annuncio tempo fa e dovrebbe pubblicare prima o poi, non vorrei dire tra poco perché non so se è davvero tra poco, però dovrebbe pubblicare queste serie, però le serie di libri non so se pubblicheranno anche questo fumetto. Niente, questo fumetto semplicemente prende la serie e scena per scena la illustra, cioè non è nulla di trascendentale, non è nulla che ti cambia la storia di come è raccontata nei libri, però secondo me lo stile è molto carino. Poi, Little Mushroom, Judgment Day. Allora, questo è un libro. È un libro, se non mi sbaglio, che arriva dalla Cina. L'autrice è... l'autrice è She Sees. Quindi suppongo di sì. Allora, adesso la descrizione in inglese, però cerco di tradurvela. Fino al giorno in cui l'umanità cade. Nell'anno 2020 i poli magnetici della Terra scompaiono e l'umanità viene quasi eliminata dalle radiazioni dello spazio. Nell'arco di 100 anni le creature viventi iniziano a mutare e a mangiarsi l'un l'altra, mentre gli umani rimanenti, circa decine di migliaia, insomma non tanti, fanno fatica comunque a sopravvivere nelle loro poche basi. Nell'abisso, casa di queste mutazioni, vive un piccolo fungo senziente. Dato che, diciamo, mangia e cresce... Com'è che è la pubblicità? Mangia, cresci, corri? Sì? Dato che questo funghetto senziente mangia, cresce, corre col sangue di un umano morto che si chiama Anze, praticamente il suo corpo diventa simile a quello di Anze e allora prende anche un nome simile, Anze. Anze è determinato ad andare alla base umana e cercare la sua spora, che è stata rubata dagli umani. Una volta arrivato lì, però, c'è il rischio che lui venga scoperto chiaramente. E quindi, se viene scoperto, cioè se scoprono che lui in realtà è un fungo, è un abominio, chiaramente lo ammazzano subito. E allora cerca di nascondersi e di, diciamo, far finta di essere un umano al meglio che può per non cadere negli occhi dei giudici con la G maiuscola, la cui responsabilità, il cui compito è appunto trovare questi esseri e eliminarli. Tra tutti i giudici, il colonnello Lu Feng è il più intelligente, quello che percepisce più cose e quello anche che non ha assolutamente pietà. Una volta che, cioè, appena lui capisce che qualcuno è uno xenogenico, non so se questa è una parola che effettivamente posso tradurre, una parola inventata, allora li ammazza subito. E niente, quindi questa è la storia di Ange e del colonnello. E non so perché, cioè, ho visto questa copertina, non avevo mai saputo niente di questa cosa e ho detto oddio, lo devo leggere. E quindi probabilmente domani dopo l'esame mi butterò in questo libro, quindi Little Mushroom, Judgment Day, e vi dirò se... No, che tristezza! Mi è venuto naturale dire vi dirò se è carino, però questa è l'ultima puntata. No, non devo piangere perché mi sono messa l'eyeliner, quindi non posso. Poi niente, mi sono arrivate un altro po' di cosine molto carine, però queste erano quelle di cui volevo parlare principalmente. Sì, c'è dell'altro di cui voglio parlare. No, allora, Panini, per favore, ristampa Heavenly Delusions 1, per favore. È un manga che sembra carinissimo, lo voglio assolutamente leggere, perché non è disponibile solo il primo volume. Perché non stai ristampando questa serie? Vaffanculo. Allora, finito questo capitolo dei miei regali di compleanno. Non so se vi ricordate di quando ho fatto la puntata sulle comfort reads, ma cioè, ho parlato di The Otherworld's Books Depend on the Bean Counter e vi ho detto che da lì a poco sarebbe uscito il terzo volume e che non ero responsabile per la persona che sarei diventata una volta che arrivava a casa mia questo. E vuoi vedere che dovrebbe arrivare oggi mentre io sono qua a Milano. Quindi è terribile perché io... Allora, è un regalo di compleanno bellissimo il fatto che mi arrivi questo terzo volume dopo il cliffhanger di questa serie che adoro tantissimo. Cioè, raga, Io non so come cazzo consigliarvela. Cioè, compro 20 copie e ve le porto a casa, mi sa. Ve le lascio proprio davanti alla porta. Però c'è la cosa brutta che domani appunto ho un esame e ho già studiato abbastanza, però l'ultima cosa che mi rimane è che vorrei finire i libri che ha dato da leggere il professore. E quindi non ho proprio tempo di mettermi a leggere qualcos'altro, però... Cioè, cazzo, mi arriva il terzo volume del giorno del mio compleanno, voglio non leggerlo. Dai, insomma. Ma sì, dai, lo leggerò. E quindi niente, non sono responsabile per la persona che diventerò oggi, appena arrivo a casa, quando troverò The Other World's Books Depend on the Bean Counter 3. Mamma mia, non potevano farlo più difficile il titolo. D'altronde, non so se vi ricordate nella puntata dei titoli strani, questo è un titolo di light novel, perché effettivamente è un manga basato su una light novel che però non è stata tradotta, quindi purtroppo non posso ancora leggere. Sì, non è stata tradotta. Mi ricordo che tempo fa avevo guardato su questo sito di shopping online non ulteriormente specificato e mi sembrava di non averlo trovato. Ora, ultima attività della puntata. Ora, voi direte di sicuro, ma di già? Ma che dici? Però è in realtà un'attività che ci porta, che è abbastanza lunga e che ci porta da un memory lane, perché io ho appena aperto Spotify e vi parlerò un po' delle puntate più memorabili che abbiamo fatto in questi 4 anni. Purtroppo non posso parlare degli anni prima perché chiaramente non c'ero, ho ascoltato qualche puntata, però... Ah no, effettivamente, in realtà, mi ricordo questa cosa. Cioè, quando io ho mandato l'email a Radio Statale per candidarmi, così, mi hanno detto, vieni a fare il provino e probabilmente ti metteremo in questo programma qua che si chiama Interlinea. A sto punto, volendo fare bella figura, mi sono ascoltata un paio di puntate. Vuoi mettere che non ho ascoltato la puntata? Allora, adesso vi dico esattamente anche il numero. La puntata... Ah no, perché non abbiamo la prima stagione su Spotify. Fuck. Perché mi sa che è una puntata della prima stagione ed è I Romanzi Rosa. Cazzo che bomba che è quella puntata. Christian è divertentissimo, quindi... Cioè, è proprio stradivertente quella puntata. E mi ricordo che avevano sparlato di cime tempestose e che il primo giorno, quando ero venuta in radio... Mi avevano detto, hai ascoltato qualche puntata? Io sì, Romanzi Rosa. E loro, no, hai ascoltato quella? Che imbarazzo! E niente, mi ero messa tantissimo a ridere. Allora, giungiamo alla terza stagione. E la prima puntata di cui io faccio parte, e in realtà di cui sia io che Cecilia facciamo parte, è la terza puntata della terza stagione, Piccoli Brividi. Mi ricorda tantissimo questa puntata e la puntata successiva, quella su Bianca Pizzorno, perché eravamo molto, molto prese e volevamo... Cioè, non che io adesso non sia presa da Interlina, però volevamo essere all'altezza, no? Di Christian, Giorgia e Fra. E quindi volevamo fare del nostro meglio, quindi per il nostro... diciamo piccolo spazio alla fine della puntata c'eravamo scritte la nostra parte e ci eravamo trovate la mattina stessa prima della puntata, perché se non sbaglio era il mercoledì alle 2, e quindi ci eravamo trovate prima della puntata a fare colazione e ci eravamo messe a ripetere, cioè ci eravamo proprio messe in questo baretto fuori da Missori a niente, a vedere la puntata, a dire no, questa battuta non funziona, no, qui dici di questo, no, qui fai questo, così. E mi ricordo che poi quando siamo arrivate, Christian ci aveva chiesto, ma vi siete scritte qualcosa? E io gli ho detto, sì, abbiamo pure ripetuto. E lui, no, Dio, che carine che siete! Quindi queste sono state le prime puntate, Piccoli Brividi e Bianca Pizzorno. Poi c'è Baudelaire, che si voleva fare la madre, ricordatelo sempre, consigli di Natale di Interlinea, Hugo, Slam Poetry, stagione 3, episodio 11, intervista Emanuele Ingrosso sulla Slam Poetry e sul suo viaggio con la Slam Poetry. Tra l'altro questa puntata è nata in modo molto casuale. Libri al Banco, un bar libreria così, che fa anche degli incontri con gli autori, aveva deciso di fare uno spettacolino, insomma, con Emanuele Ingrosso. Ingrosso, sì? Sì, sì. invitandolo a performare un po' della sua slam poetry. Al che io ero lì, seduta in prima fila, completamente presa da questa esperienza. Dopo la puntata l'ho seguita su Instagram e lui mi ha follow e beccata, no? Al che io ero tipo... Wait a second. Al che gli ho scritto un messaggio e gli ho detto ti piacerebbe fare un'intervista. E lui ha detto di sì. E quindi è venuto qua e tra l'altro abbiamo scoperto che lui aveva sempre voluto mandare una canzone in radio e che quando è al lavoro fa finta di mandare le canzoni come se fosse in radio e quindi gliele abbiamo fatte mandare a lui ed è stata una conversazione molto molto interessante che vi consiglio di riprendere se non l'avete ancora fatto. La puntata successiva è forse ancora meglio perché è uno dei miei magniopi, sì, di interlinea, cioè la puntata su Jane Austen. Boh, raga, cioè... È la puntata su Jane Austen. Cioè, ma io cosa vi devo dire più di così? Scusate, mi sono fermata un attimo perché stanno trapanando in questo edificio e mi sembra che ci pussino. No, davvero contentissima. Cioè, mi ricordo che sono uscita dopo quella puntata e mi sembrava di brillare. Avevo un sorriso da 32 denti. Ed ero semplicemente contentissima di aver potuto parlare di Jane Austen, su cui tra l'altro 4 anni fa faccio la puntata di Jane Austen e adesso sto scrivendo la tesi su di lei per laurearmi, quindi tutto si collega, no? Tutto si collega e tutto si chiude. La puntata successiva, anche questa è molto molto divertente, stagione 3, episodio 13, il dibattito, lo scontro letterario su Alessandro Baricco con io che mediavo e Giorgia e Cecilia che si scontravano, Giorgia anti-Baricco e Cecilia pro-Baricco, e mi ricordo che per prepararmi bene a questa puntata avevo letto 900, che devo dire come... cioè mi era piaciuto come film, ma come secondo me libro non rende. Cioè è fatto per essere un monologo teatrale, come libro non rende proprio, fa un po' schifo. E mi ero fatta prestare da Cecilia, adesso non mi ricordo, l'Eneide insomma, cioè questo suo retelling dell'Eneide, che porca puttana se mi aveva fatto cagare. Gesù Cristo che merda che era. Cioè, mi ricordo ancora come l'avevo descritto, cioè, i suoi capitoletti erano tipo il riassunto di Wikipedia fatto male di sezioni dell'Eneide, però facendo finta di metterle dal punto di vista di un personaggio, ma senza davvero dare il punto di vista o i pensieri unici di questo personaggio, cioè, faceva proprio cagare. E mi ricordo che mi ero incazzata, e quindi ero pure arrivata... incazzosa perché avevo letto sta merda e quindi ero già biased un po', no, contro Baricco. Dopodiché quizzone. Ah! Oddio. Eh sì, perché dopo la puntata 14-15 così mi sa che è arrivato il signor Covid. Sì, dopo la puntata 13, cioè scontro letterario sull'autore, forse è stato quello quello che ha catalizzato il Covid, perché è una puntata del 20 febbraio 2020, la puntata successiva è del 9 maggio 2020 e da qua iniziano le puntate della quarantena. Mamma mia, che parto che erano le puntate della quarantena, voi non avete idea. Ci dovevamo trovare su Discord e avevamo un bot che registrava, cioè un bot che entrava nel canale e registrava, e registrava tutti i canali in modo diverso. Ora, se non avete idea di come funziona la registrazione, io adesso sono in radio, c'è il tappetino e sto parlando. Adesso sono da sola, però di base c'è anche un'altra persona che parla. Ora, tutto questo viene messo in una singola traccia audio. Invece, al tempo del Covid, erano tutte diverse tracce audio. Cioè, la mia voce era una traccia audio, la voce di Guy era una traccia audio, la voce di Fry era un'altra traccia audio, il tappetino era un'altra traccia audio. E quindi io non so perché, ma considerando che chiaramente la qualità era più bassa perché c'erano i nostri microfoni che facevano un po' schifo così, avevo cercato di mettercela tutta per editare bene queste puntate e quindi tipo editavo tutti gli tutti i silenzi, tutti i momenti in cui ci parlavamo uno sopra l'altro, perché quando le tracce sono diverse chiaramente si può fare. E mi ricordo, no, quanta sbatta ci avevo messo per editare quelle puntate, quindi se per caso riascolterete queste puntate, se magari ne dovete ancora recuperare qualcuna, pensate a quanto amore c'è stato dietro all'editing di quelle puntate. Stagione 4, nella stagione 4 arriva Gaia e subito la seconda puntata della stagione 4 è I tradimenti in letteratura, che è una puntata basata in realtà sul programma che Gaia voleva creare. Gaia, se non mi sbaglio, adesso non mi ricordo chiaramente tutti i dettagli, voleva creare un programma suo in cui parlava di tradimenti e amore, ma più tradimenti nella letteratura. Al che quelli di Radio Statale hanno detto: guarda, è un po' troppo di nicchia, vai a Interlinea. E quindi niente, abbiamo fatto la seconda puntata in cui c'era lei, I tradimenti in letteratura. Puntata molto molto carina, perché lei si è proprio sbattuta per fare questa puntata. Poi, stagione 4, episodio 4, David Foster Wallace, la cito perché è proprio l'episodio perfetto per il nostro target audience, è quello che ancora oggi fa ascolti spessissimo ed è quello con la maggior parte degli ascolti. Dopodiché, Trivial Natalizio, Bulgakov, Oscar Wilde, Tolkien, mamma mia, che ridere la puntata di Tolkien, che lo sfottevamo perché cercava di convertire tutti. No, raga. Andate ad ascoltarmi la puntata di Tolkien, ce la fa davvero troppo ridere. Ed è la puntata 4, cioè la puntata 9 della stagione 4. Dopodiché abbiamo la puntata 4, stagione 4, puntata 10, fantastiche librerie, tra parentesi, inesistenti. Su cui mi ricordo che avevamo avuto questo dibattito sul titolo, perché secondo me mettere fantastiche librerie in, tra parentesi, esistenti, dà l'idea che noi stiamo parlando di librerie che non esistono. Invece noi parliamo principalmente di librerie che esistono e poi di alcune nei film. Però non hanno approvato le mie obiezioni. Puntata successiva, quella di Shirley Jackson. Mi ricordo una bomba anche quella, perché in quel periodo c'erano le serie TV di Netflix tipo Hill House, giusto? Sì, Hill House. Che spopolavano tantissimo, basate sui racconti di Shirley Jackson, e mi ricordo che c'erano un sacco di risorse molte molto molto belle, molto molto carine, e quindi mi ero messa, avevo guardato, e poi la puntata era venuta molto bene. Puntata 12 della stagione 4, Amore, dolore e pene, che cito solo perché mi piaceva dolore e pene, mi è venuta in mente a me. Poi Moravia, Sciascia, Tasso, Melville, anche quella molto, molto omosessuale come puntata. Poi, attenzione ragazzi, un altro degli staple di Interlinea, la puntata 20 della stagione 4, 420, i libri di merda. Raga, cioè io non so come dirvi di andare ad ascoltarvi questa puntata. Se c'è un giorno in cui siete tristi, questa puntata è la cosa migliore del mondo. Ci sono io che sfotto Divergent e Cecilia che sfotte i libri di Giulia Delellis e legge dei passaggi dei libri di Giulia Delellis e non riesce a trattenere le risate, e quindi esce proprio un prodotto proprio di larità. La puntata dopo, anche quella molto iconica, la puntata 21 della stagione 4, Buonanotte da Interlinea, in cui sempre in periodo Covid mi è venuta questa idea malsana, ho detto svegliamoci tutti tipo alle 3 o alle 4 di notte e mezzo addormentati leggiamo dei racconti o delle fiabe sul sonno. E loro mi hanno anche detto di sì, cioè non so perché l'hanno fatto, però ho apprezzato molto che avessero fiducia in questa mia idea pazza. È venuta strana chiaramente come puntata, perché siamo noi mezzo addormentati che leggiamo questi racconti. Però secondo me è molto carina. Poi Plutarco, il quiz su Saffo, Dickinson, Allende, racconti d'infanzia. Racconti d'infanzia mi sa che è quello in cui parlavamo comunque dei nostri, della letteratura che ha influenzato la nostra infanzia. Saggi che non fanno cagare. Angela, stagione 4, episodio 29, Angela Carter, da recuperare assolutamente. Poi, stagione 5, torniamo, secondo me sì, torniamo effettivamente in studio e da questa stagione iniziamo a fare delle puntate spostate, cioè ci spostiamo via dalle puntate su semplicemente sugli autori, ma facciamo cose particolari. Ad esempio, cosa ci spaventa quando leggiamo? Cioè, qual è il nostro rapporto con l'horror e nell'horror quali sono gli elementi standard e quali sono gli elementi che ci colpiscono di più. Se leggi questi libri sei una persona sexy, altra puntata molto iconica, un dibattito su Lolita, da fumetto a film le trasposizioni, la puntata su strappare lungo i bordi, poi stagione 5, episodio 9, raga, lettura obbligatoria di interlinea, ascolto obbligatorio di interlinea, collaborazione con Spaghetti Horror, in cui parliamo delle fanfiction horror. Cioè io ho ancora, cioè mentalmente ricordo, stavo per dire ricordo dove ero questa puntata, quando questa puntata ha droppato, ma in realtà non mi ricordo dove ero quando l'ho fatta, che è effettivamente ovvio, però già no, mi ricordo perfettamente quello che è successo quel giorno ed era troppo divertente perché ci siamo messi a parlare delle creepypasta e tipo delle fanfiction horror su Harry Styles serial killer, cazzo che ridere. Non baciare la principessa, la puntata dell'eticità nelle fiabe, del consenso nelle fiabe, che era un argomento molto in voga all'epoca. Riscritture felici di amori tragici, un'altra puntata sulle fanfiction, in cui molto divertente perché io mi metto a parlare dei tropi delle fanfiction e delle cose che si trovano spesso nelle fanfiction, che io adoro tantissimo. E quindi se, tra l'altro, se pensate che l'intelligenza artificiale possa sopperire alle fanfiction, assolutamente no, andate a recuperare la puntata 16 della stagione 5, che è un'ode d'amore alle fanfiction, e capite perché sono così belle. Poi, puntata un po' standard, letture obbligatorie e altri incubi scolastici, anche quella molto carina perché facciamo un po' trauma dumping dei libri che ci hanno fatto leggere nelle scuole dell'obbligo. Poi, stagione 5, episodio 25, intervista a Stefano Catone, cofondatore di People, che tra l'altro è anche stato gentilissimo, cioè ci ha portato un sacco di tipo libri e riviste di People da regalarci, no? Assolutamente, assolutamente bellissima. Stagione 5, episodio 28, i problemi della traduzione, intervista a Giuseppe Carrara, in cui parliamo di cosa vuol dire tradurre un libro e quali sono le questioni principali che stanno dietro alla traduzione. E anche qua, full circle, nella stagione 3 parlo di Jane Austen e adesso sto facendo la tesi su Jane Austen, nella stagione 5 intervistiamo il professore dell'università Giuseppe Carrara e adesso lui è il mio relatore, quindi tutto attraverso interlinea, tutto nella mia vita passa attraverso interlinea. Poi, stagione 5, episodio 31, altra lettura obbligatoria, Mo Shang Tong Shu, non ho altro da dirvi su questo. E poi arriviamo alla stagione 6, che è la stagione appunto in cui siamo adesso, che si sta concludendo con la puntata di oggi. E anche qua ci sono puntate molto particolari, ad esempio quella su Geronimo Stilton, quella libri che dite di leggere ma non avete mai letto, mi sa che io non c'ero quindi non ne posso troppo parlare, titoli strani per libri strani, anche quello molto carino. Poi la puntata 7 della stagione 6, boicottare J.K. Rowling, che mi è piaciuta un sacco perché abbiamo anche qua parlato di un argomento molto attuale, che era l'idea di appunto boicottare un'autrice, ha senso boicottare, non ha senso boicottare, così. La puntata 8, anche questa divertentissima, il gossip all'interno della letteratura, il dramma che c'è all'interno del mondo letterario, cioè tu dici sono libri perché c'è il dramma, e invece ce n'è tantissimo, gente che si finge morta, quella che ha ucciso suo marito e ha scritto un libro come uccidere tuo marito, troppo forte, quella, la puntata 11, abitudini strane di scrittori famosi. La puntata 12, intervista al direttore editoriale di Black Edizioni, Mario Bonaldi, anche lui molto gentile, ci hanno mandato dei libri, grazie mille, hashtag non sponsorizzato. Poi, altro ascolto obbligatorio, il club delle bimbe di Fujimoto, in cui, se non mi sbaglio, è la mia prima puntata da sola, e io faccio un'ode a Fujimoto, perché io adori tutte le opere di Fujimoto. E da qua degenera la situazione perché sono da sola e quindi finalmente posso parlare di tutte le cose che piacciono a me, che Gaia e Scilia, di cui Gaia e Scilia non vogliono parlare. Quindi appunto ho aperto questa cosa con Fujimoto, grande autore di manga. Poi l'intervista successiva ad Andera, una ragazza che fa l'università in università statale, ha pubblicato una canzone, quindi abbiamo parlato di quello e di cosa vuol dire scrivere una canzone così. le Comfort Reads, i Ghostwriter e poi quella settimana scorsa che... Di cosa abbiamo parlato la settimana scorsa? Ah sì, dei libri nei videogiochi! Raga, io non, cioè, non so dirvi da quanto tempo volevo parlare di questa cosa e poi la puntata di oggi. Sono stata molto contenta di ripercorrere un po' a bassetto pettino, perché adesso c'è il momento lacrimuccia. Sono stata molto contenta di ripercorrere il mio percorso di 4 anni all'interno della radio. E non devo piangere perché mi sono truccata per il mio compleanno, però niente, volevo ringraziare tutti coloro che ci hanno aiutati, perché adesso sono solo qui, cioè sono da sola in queste ultime puntate, però questo è perché Cecilia e Gaia sono molto occupate, però in realtà anche oltre a loro ci sono molte persone che hanno aiutato a far nascere questo programma. Ad esempio il programma è nato con Christian, Giorgia e Francesco, a cui vorrei fare un mini applauso, e vorrei ringraziare tutte le persone che ci hanno aiutato, quelli che ci hanno aiutato a fare le grafiche, Gloria che per un po' è stata la nostra social media manager, Laura che ci ha aiutati a creare le grafiche quando il logo di Interlinea erano questi due omini gialli strani, tutte le persone che mi hanno risposto per settimana scorsa, tutti i miei amici che negli anni hanno ascoltato le mie puntate, che mi scrivevano dopo le mie puntate e mi dicevano: ah, questa puntata mi è piaciuta, mi ha fatto ricordare questo. In particolare vorrei ringraziare Angelo e Elisa, che da quando ho iniziato, senza fermarsi un attimo, mi ascoltano sempre e significa tanto l'appoggio delle persone che ti stanno attorno. E niente, sono davvero grata di aver potuto avere questa opportunità. Mi si spezza un po' il cuore a pensare che sia finita così. No, vabbè, non così, non che sia successo qualcosa di tragico oggi, però è strano. Un giorno sei una studentessa del primo anno che per caso prende il volantino di radio statale, chiudi un attimo gli occhi e il giorno dopo 4 anni stai dicendo addio al tuo programma, al programma in cui hai versato anima, sudore, sangue, fangue per 4 anni, che ti ha accompagnato attraverso tutta la pandemia. È strano. Il tempo vola. Magari anche voi adesso starete pensando alla prima volta che ho ascoltato una puntata di Interlinea e quanto tempo è passato da allora. E niente, non so cosa dire, sono... È davvero finito. Una parte di me non realizza che sta succedendo. Cioè, io adesso spengo la radio, chiudo Audacity, tolgo la chiavetta, arriverò a casa e editerò questa puntata, anche quella settimana scorsa perché non l'ho ancora fatto, le caricherò, farò i post su Instagram, e forse allora sentirò questo peso cadermi nel petto che mi dirà che è effettivamente finita. Però in realtà magari ci risentiremo a settembre, magari le nuove reclute avranno un po' bisogno di una mano in regia e io sarò lì ad aiutarle. E niente, magari quest'estate comunque farò qualche altro post sul profilo Instagram, quindi sì. È difficile dire ciao, dire addio per l'ultima volta, non voglio farlo, però lo devo fare, quindi vorrei ringraziare tutti coloro che stanno ascoltando adesso, ma anche se non mi sentono, tutti coloro che hanno ascoltato anche solo una puntata di questo programma, di questa web radio che è Radio Statale, di questo programma che è Interlinea, perché per quanto noi siamo andati avanti senza pensare troppo agli ascolti, ma per fare qualcosa che ci piacesse, comunque ogni tanto guardare i grafici, guardare... il fatto che magari qualcuno ieri ha ascoltato una puntata di 2 anni fa, vedere il piccolo grafico a torta degli stati da cui ci ascoltano, così è molto speciale. L'idea che io sto parlando, ma non sto solo parlando in questo microfono che è davanti a me, ma in luoghi diversi, in tempi diversi, persone che non conosco neanche stanno ascoltando la mia voce, è strano, fa strano, per quanto sia ovvio che qualcuno sta ascoltando, fa strano. E quindi vi voglio ringraziare tutti E purtroppo vi devo dire addio. Ciao ragazzi.